Tracce.
14:04 minuti e stavo pensando, visto che domani non saremo in onda, che domani è la giornata mondiale dell'ascolto, perché appunto ascoltare significa rallentare, permettere alle parole di depositarsi, non è poi così scontato accettare anche i silenzi, è meno scontato alla radio perché un silenzio è quasi bandito alla radio, però ascoltare è un gesto che non si vede ma che cambia tutto, crea relazioni, apre possibilità, cura ferite, costruisce memoria. E allora oggi qui a Tracce celebriamo l'ascolto così anche noi, con frammenti sonori che tornano a parlarci. Benvenuti e buon pomeriggio, Sara Tognola con voi fino alle 15.
Show me love.
Il nostro fil rouge è ricordarci oggi pomeriggio che domani è la giornata mondiale dell'ascolto, un'occasione preziosa per ricordare che ascoltare è un gesto che spesso diamo per scontato, richiede tempo, attenzione e soprattutto direi sospensione del giudizio. Significa anche, come qualcuno mi ha scritto, grazie tra l'altro, creare uno spazio sicuro in cui l'altro possa finalmente respirare. Significa quindi accogliere e accogliere anche i silenzi. Vi parlo di questo perché c'è qualcuno che da oltre 50 anni lo fa nella Svizzera italiana, c'è chi proprio ha fatto dell'ascolto una missione quotidiana, sto parlando del telefono amico 143, nato a Chiasso nei primi anni 70 grazie a un gruppo di persone preziose che decisero di offrire una voce amica a chi non aveva una nella propria vita. E allora, per celebrare questa giornata, torniamo in archivio e ascoltiamo un documento del 1973 che ci porta proprio dentro quella nascita.
Tracce.
È il 12 giugno, appunto, 1973. Nella trasmissione Tribuna delle Voci, non so se qualcuno tra voi si ricorda, condotta da Franco Pol. Franco Pol è stato anche capo di Rete 2, parlo di 25 anni fa più o meno, appunto lui conduce questa trasmissione con alcuni dei primi volontari ticinesi, tra cui Mario Frigerio, Johannes Bauler e Angelo Turri, che raccontano come e perché è nato il telefono amico, affiliato all'Associazione Nazionale Mano Tesa.
In quest'ultimo tempo si è sentito parlare abbastanza di frequente, con frequenza sempre crescente, di telefono amico anche nel Canton Ticino. Il numero è comparso nei giornali, stasera apprendo che nel frattempo è cambiato, vogliamo citarlo, 43 33 83. Sono sei cifre che da qualsiasi telefono si possono formare e all'altro capo del filo risponde una cosiddetta voce amica. Ora, è proprio di questo problema, delle ragioni per cui esiste questa possibilità, che stasera vogliamo parlare. Ci troviamo nella sede del telefono amico del Canton Ticino, che si trova in una casa attigua alla chiesa di Sant'Antonio a Balerna. E vorrei che, come introduzione, il signor Frigerio brevemente ci dicesse come mai è sorto questo movimento qui nel Canton Ticino.
Il telefono amico è sorto nel Ticino nel mese di febbraio del 1971. È uscito spontaneo da una riunione di un gruppo di giovani, una discussione di una quindicina di giorni forse, e poi siamo partiti subito con il telefono. Dobbiamo dire che quando abbiamo incominciato eravamo neanche al corrente che esistesse già nel resto del mondo, e l'abbiamo saputo quando avevamo già incominciato che c'era già un altro telefono amico.
Quindi è peccato che fosse già stato inventato, altrimenti l'avreste inventato voi.
Probabilmente sì. Dopo, dal 1971 eravamo ancora a Chiasso in un piccolo locale. Abbiamo avuto la fortuna adesso di trovare questo locale, siamo sviluppati sempre di più. All'inizio eravamo in 12 e oggi credo che siamo 31-32.
Tutti volontari?
Tutti volontari. Dunque tutta gente che lavora e tutta gente che sacrifica, diciamo, la sera per rispondere al telefono amico e altre ore libere, perché non sempre soltanto di sera, però può essere anche di notte e anche di giorno.
Ora vorrei dare la parola al signor Bauler e chiedergli semplicemente come vede lei questo esperimento del Canton Ticino, lei che viene da una zona dove il telefono amico penso che è organizzato già da molti anni.
Credo che sia una grande necessità in tutta la Svizzera, e vediamo che là dove esiste già risponde a un vero bisogno. Ci sono ancora qualche cantone in Svizzera che non esiste ancora, il Vallese, il Friburghese, e là bisognerebbe trovare anche dei collaboratori che comincerebbero un centro. L'idea ha cominciato a realizzarsi in Inghilterra, subito dopo la guerra, quando tutto il paese britannico era distrutto e quando la disperazione della gente aumentava. Dunque il primo che ha cominciato con questo lavoro, padre Chadwara a Londra, che il resto è conosciuto adesso in tutto il mondo.
Ma come mai oggi, in pieno benessere, questo telefono amico non è diventato superfluo e anzi pare che sia sempre più necessario? Chi si sente di rispondermi? Forse lo psicologo?
A me sembra che lei ha parlato poco fa di pieno benessere. È chiaro che il pieno benessere materiale è raggiunto attualmente perlomeno a certi livelli, però siamo in un tempo di abbassamento di valori spirituali, non so, è di progresso tecnologico e che abbassa tutto quello che è spiritualmente importante. Ora, a me sembra che attraversiamo un momento in cui il bisogno di contatto umano diventa sempre più forte, diventa crescente ogni giorno. Bisogna sentire qualcuno col quale, bisogna di avere un interlocutore ai propri problemi. Ognuno vive nella sua casa, chiuso fra le sue mura. Ognuno vive nel suo territorio e ogni territorio, ogni famiglia, ogni casa è diventato un isolato. È chiaro che a questo momento ognuno si sente ricco dei propri mezzi e prigioniero, completamente prigioniero, dei propri problemi.
È una questione aperta, anche se qui eravamo nel 1973, proprio questa osservazione fatta dall'ospite di Franco Paul nel 1973 in questa trasmissione Tribuna delle Voci, dedicata appunto alla nascita di Telefono Amico. Ho chiesto a Loriana Sertoni, che condurrà dopo le 15 passaggi e che avrà dei volontari di Telefono Amico qui in studio, di sottoporre proprio queste osservazioni anche loro, a vedere quanto è cambiato rispetto al 1973, oppure non è cambiato niente. Comunque, il Telefono Amico oggi non è più a 6 cifre ma è a 3 cifre, lo ricordiamo ancora. Continua a fare quello che faceva, continua ad ascoltare, è una voce che accoglie, è una voce che non giudica, per cambiare qualcosa nella vita di chi chiama. E questo che ci ricorda anche la giornata mondiale dell'ascolto prevista domani, che noi celebriamo oggi pomeriggio.
Silenzio quassù e a rete non ho, ma cresce il tamburo nel blu e mi lancerò. E fermano il fiato per me, ma li stupirò nel cerchio che poi nel vuoto farò. Le case, la gente, le vie lontane laggiù, gli errori degli uomini qui non contano più. La soglia del male che è in noi io supererò, fino in platea ti raggiungerò. Amore, che devo inventare? Io come i poeti e gli uccelli qui a terra equilibrio non ho, ma il cuore spinge a rischiare, e su questo filo attaccato alla luna ogni sera vivrò, morendo davanti ai tuoi occhi, al tuo seno mi libererò nel volo che so. Il tuo grano e poi su nell'immensità, qualunque promessa sarà più vera d'acqua. Per lunghi secondi finché di stare non può. Amore, che devo inventare? Io come i bambini e gli acrobati a terra un mio senso non ho. Ma il cuore mi spinge a rischiare su questo trapezio che passa ogni sera e non torna mai più. E che tenerezza afferrarti le mani, portarti nel blu, non scendere più.
Michele Zarillo con l'acrobata, questo brano del 2001, sono le 14:21 minuti. Noi ricordiamo sempre la vigilia, perché domani è la giornata mondiale dell'ascolto e Tracce non dimentica che l'ascolto è molto più di un gesto, come ci ha scritto qualcuno, e aggiungiamo è anche un modo di stare al mondo, perché ci sono persone che più di altre ne hanno fatto un'attitudine, e tra queste un grande protagonista della storia contemporanea, Papa Francesco, eletto proprio il 13 marzo del 2013, un Papa che dell'ascolto ha fatto un tratto fondante fin dal primo saluto dalla loggia di San Pietro.
Annuncio vobis gaudium magnum, habemus Papam.
Fratelli e sorelle, buonasera.
E il contributo il giorno dopo l'elezione di Papa Francesco delle cronache della Svizzera italiana con Furio Ghelmini.
Spazio anche nelle cronache regionali a questo punto a una testimonianza sul nuovo pontefice Papa Francesco, che ha tre connazionali che esercitano il loro ministero in Ticino. Uno di questi è Don Marcello, parroco a Morcote, che ieri, al momento dell'annuncio, preso dall'emozione, ha lasciato suonare la campana di Campane per quasi tre ore. Lo ha incontrato Daniela Giannini.
Al momento dell'annuncio io non ho capito proprio niente. Quando ho sentito che era Bergoglio, una grande emozione. È stata una grande sorpresa. Io non ci credo anche ancora, no? Una grande emozione, sì.
10 giorni fa Don Marcello, lei era a Roma ed ha incontrato e ha parlato con il Cardinal Bergoglio, ora Papa Francesco.
Stavamo a Roma perché siamo stati invitati a sentire l'ultima udienza del Papa Benedetto XVI. Dopo eravamo sul sagrato e infatti lo abbiamo visto con Don Luciano, ci siamo avvicinati a salutarlo e ci ha dato la sua benedizione. Le abbiamo detto chissà, lei entra in conclave, però ho detto no, ci ho presentato la mia dimissione come primato dell'Argentina, o la mia età sicuramente, no, credo che neanche lui se lo aspettava, no, questa cosa. Leggevo ieri, che mi ha colpito molto, questo parla della sua semplicità, della sua austerità. Un gruppo di amici, prima di venire qui a Roma per il conclave, le avevano detto che le regalavano un paio di scarpe, perché quelli che avevo sembravano un po' già rovinati, no? Dicevano, non può andare lei con queste scarpe a Roma. E lei le ha rifiutato, come ha rifiutato anche la possibilità di viaggiare non in classe turista. Dico, no, io viaggio in classe turista nell'aereo come l'ho fatto sempre, no? Queste cose, no? Parla molto da questo uomo, no? Io sempre l'ho visto qualche volta nel metro da Buenos Aires, un uomo che mai ha voluto essere un autista, un uomo che mai ha voluto vivere nel Palazzo Episcopale, viveva in una stanza molto austera, nel terzo piano mi sembra della Curia. Non è stato mai lontano dalla gente, è stato sempre un cardinale molto vicino ai fedeli, ai cristiani, soprattutto a quelli più bisognosi.
Vicino ai poveri, ma sentivo questa mattina anche ai suoi parroci, per loro la sua porta era sempre aperta. E in una lettera pastorale, se non sbaglio del 1999, aveva scritto: «Sto bussando alle vostre porte, non lasciatemi fuori». Si può dire che è quello che ha fatto anche ieri sera nella sua breve prima apparizione?
Io credo di sì, e questo è molto bello di sentirlo da uno che viene eletto sommo pontefice, uno che deve guidare la Chiesa, no? Sempre aveva un momento per ascoltare, per rispondere delle lettere, la corrispondenza, per aiutare i suoi sacerdoti.
Quindi farà fatica probabilmente ad adattarsi a questa Chiesa romana?
Chissà, no, non lo so, perché il Papa non è che vive tra i lussi nei suoi appartamenti privati, no?
Però lontano
sì,
dalla gente.
Sicuramente, probabilmente soffrirà un po'. Questo Papa sicuramente è all'altezza, conoscendolo un po' e sapendo come si muoveva a Buenos Aires, no? Con questa sua umiltà, sua austerità, sicuramente porterà un'aria nuova e una grande speranza. Io credo che è una grande speranza anche per il mondo e per tutti noi cristiani.
Beh, un'impressione quella di Don Marcello Ingrisani, che il tempo ha confermato il pontificato di Papa Francesco dal 2013, 13 marzo 2013 al 2025. È stato infatti un cammino segnato dalla misericordia e appunto dall'ascolto, una chiesa più vicina alle persone, attenta agli ultimi, impegnata nella giustizia sociale, nella trasparenza e nella tutela dei più fragili. Quindi una chiesa che ha allargato lo sguardo verso le periferie del mondo, invitando tutti a prenderci cura gli uni degli altri e della nostra, come si dice, casa comune.
See you tonight, and the warmth of your smile.
Led Zeppelin, Fool in the Rain, questa storia, cerco di riassumere, è la storia di un uomo romantico, un po' goffo, un po' anche cocciuto, goffo, Fool in the Rain, che appunto aspetta la donna che ama, ma scopre che ha sbagliato angolo. Ha sbagliato angolo e ha passato tutto il tempo sotto la pioggia ad aspettare per niente. 14 e 31 minuti, sempre alla vigilia della giornata mondiale dell'ascolto, qui a Tracce vogliamo ricordare che ascoltare non significa soltanto accogliere la voce degli altri, ma anche lasciarci attraversare dalle storie, anche la storia come quella che abbiamo appena sentito di una canzone come quella dei Led Zeppelin, o lasciarci attraversare dalle vite, dalle visioni che la cultura ci offre. E tra le voci più riconoscibili della musica italiana c'è sicuramente quella di Luciano Ligabue, che oggi compie gli anni. Lui è nato nel 1960 a Correggio, diventato negli anni uno dei protagonisti assoluti del nostro rock, capace... Ecco, lui è veramente capace di raccontare la provincia, i sogni di fuga, la malinconia e l'energia anche con un linguaggio tutto suo, molto specifico di Ligabue, diretto, immediato. Lui non è solo autore, lui è anche regista, scrittore e naturalmente lui è un uomo con una grande... è un uomo di palco, ecco, volevo dire una grande presenza scenica, una carriera che va dalla scoperta di Pierangelo Bertoli agli stadi, passando appunto per libri, film, collaborazioni memorabili. È proprio sull'onda di questa sua versatilità, di questa sua multiforme creatività, che io vi riporto al 1999 con un'intervista che ho ritrovato nei nostri archivi di Gianluca Verga, in cui Ligabue parla della sua esperienza come scrittore, del successo di Fuori e Dentro il Borgo e della sua avventura cinematografica con la bellissima Radio Freccia. E racconta proprio il rapporto con il pubblico, la potenza dei concerti dal vivo, appunto quello che vi dicevo, la nascita del singolo anche Il mio nome mai più con Jovanotti e Piero Pelù, e il significato di Una vita da mediano, sono titoli che ci portiamo in tasca ormai, talmente raccontano delle storie bellissime contenuto appunto nell'album Miss Mondo. Cesso di parlare.
Ti propongo, Luciano, un passo indietro rispetto a quanto stai facendo adesso. Torniamo un paio di stagioni fa. Hai avuto modo di affrontare la settima arte, hai avuto modo di licenziare e dare alle stampe un libro di racconti. Ecco, queste due esperienze, cosa ti hanno lasciato? Cosa hai imparato lavorando per il cinema, scrivendo un libro, magari confrontato anche con due mondi che non ti appartenevano fino a un certo punto?
Ma io penso che in entrambi i casi hai voluto dire comunque approfondire degli argomenti, dei discorsi, o portare a galla delle esperienze, fare i conti un po' con il passato. E per quello che riguarda il libro è stata un'esperienza fantastica, perché assolutamente libera, assolutamente sciolta, all'improvviso mi sono trovato nella condizione di poter scrivere quello che volevo nella forma che decidevo che fosse meglio, cosa che era impensabile, perché quelle canzoni non è così, quelle canzoni comunque sei costretto comunque ad uno schema tutto sommato anche un po' rigido, cioè sei costretto ad usare un certo tipo di parole, devono suonare, sono solo un certo numero, non usi sempre le parole migliori, usi quelle che ti tocca usare. Scrivere il libro ha voluto dire avere questa vacanza e poter quindi approfondire gli argomenti che mi stavano a cuore, raccontare anche di una fauna che mi stava molto a cuore, qual era quella che finisce tutte queste storie. Fare il film è stata un'esperienza un po' più dolorosa, nel senso che è stato molto più impegnativo, chiaramente, è stato quasi da incosciente accettare soprattutto di farne la regia, ma nel momento in cui mi è stato proposto, se avessi dato dei nomi sarei stato degli imbecilli per il resto della vita, perché comunque era un film che era relativo a una storia a cui io tenevo molto, io conoscevo tutte le sfumature, gli accenti, le location, e quindi ero quello che più conosceva la storia, e quindi forse di più rispetto ad altri potevo rispettarla. Ho deciso di farla, ma ho voluto dire anche fare i conti con una serie di situazioni anche difficili, con una serie di fantasmi. È un film in cui c'è un forte senso di morte, che non è solo quella del protagonista, ma è anche una serie di morti ideali.
Auguri invece alla vita di Luciano Ligabue, che oggi compie gli anni. Questa intervista era stata registrata nel 1999 da Gianluca Verga, una finestra su un artista capace di attraversare musica, cinema, letteratura, mantenendo sempre, l'abbiamo sentito, un rapporto diretto, un rapporto sincero, quasi fisico con chi lo segue. E in questa giornata mondiale dell'ascolto, anzi la giornata mondiale dell'ascolto domani, non la celebriamo oggi, la sua voce ci ricorda che ascoltare significa anche entrare nel mondo degli altri, riconoscersi, ritrovarsi. E allora ecco perché ringrazio la redazione musicale di aver programmato questa canzone di Luciano Ligabue, Tu sei lei, una canzone che è uscita proprio il 25 novembre 2013, proprio nella giornata contro la violenza sulle donne, ed è la dedica di Ligabue all'universo femminile, un inno alla donna amata, capace di stupire anche dopo molti anni, ma c'è di più, perché il brano fa parte dell'album Mondo Visione ed è uno dei più curati dal cantautore. Qui spiega nella canzone che dire tu sei lei significa riconoscere nell'altra la persona giusta, quella che stavi cercando, con cui condividere la vita. C'è un videoclip che è bellissimo, che rappresenta questa canzone, dove centinaia di volti di donne compongono la parola lei, a ribadire la dedica collettiva del brano.
Tutti questi anni io non smetto di guardarti, qualche volta ancora bocca aperta. Non finisco di capire, non finisci di stupire, come non dovesse mai finire. Non nascondermi i difetti, mentre a me piacciono tutti, ma non te lo vuoi sentire dire. Guardo mentre sogni, mi tocca stare fuori, mi tocca solo indovinare. Dopo tanti anni un giorno, quando il mare sembra calmo, vieni fuori ancora tu. Con quel nome da straniera, da chi è sempre stata sola, ed un po' non deve più. Tu sei lei, tu sei lei, a così tanta gente. Tu sei lei, tu sei lei, e lo sei stata sempre. E quegli occhi li conosco, li ho visti spesso nudi, ma non si vedeva mai la fine. Il tuo cuore accelerato, le pupille dilatate, e non mi restituisci il cuore. Dopo tanti anni un giorno, quando il vento sembra fermo, vieni fuori sempre tu. Con quel nome da straniera, da chi riesce a stare sola, ma da un po' non deve più. Tu sei lei, tu sei lei, fra così tanta gente. Tu sei lei, tu sei lei, e lo sei stata sempre. L'universo intero ci ha fatto rincontrare, qualcosa di sicuro vorrà dire. Sei lei, come sei, inesorabilmente, e mi hai salvato tante volte da qualche tipo di altra morte, andando dritta sulla verità. E mi regali un altro giorno in cui sembra tutto fermo, ma tutto si trasforma, tutto si conferma. Il tuo profumo, come a dirmi io
così tanta gente. Tu sei lei, tu sei lei, e lo sei stata sempre. Se l'universo intero ci ha fatto rincontrare, qualcosa di sicuro vorrà dire. Tu sei lei, come sei, inevitabilmente.
Canzone di Ligabue che abbiamo ricordato perché oggi compie gli anni, Tu sei lei, uscita il 25 novembre del 2013, proprio nella giornata contro la violenza sulle donne, ed è la dedica di Ligabue all'universo femminile. Mentre un'altra grande figura femminile, perché il 13 marzo del 1999 Believe porta Cher di nuovo in cima alla classifica americana. C'è un vero spartiacque che l'uso rivoluzionario dell'autotune. Infatti fino ad allora era uno strumento discreto, pensato proprio solo per correggere magari un po' l'intonazione, e i produttori del brano, Mark Taylor e Brian Rowling, decidono invece di spingere il, come si dice, il software al limite, ottenendo quel salto robotico tra le note che diventerà celebre come Cher Effect. Inizialmente cercano di tenere segreto parlando di un vocoder, ma poi l'effetto è talmente nuovo da diventare subito una sorta di marchio, anzi il marchio della canzone. Believe vende oltre 11 milioni di copie e anticipa il suono del pop elettronico dei 2000. Talking to you, it's so sad that you leave. Siccome oggi pomeriggio celebriamo la giornata mondiale dell'ascolto, che sarà invece domani, vogliamo ricordare non solo l'ascolto umano, questo, ma anche un altro ascolto, l'ascolto per eccellenza, quello radiofonico, quel gesto semplice, quotidiano, soprattutto negli anni della nascita della radio moderna, apriva finestre sul mondo, teneva insieme un'intera comunità. Negli archivi della Svizzera italiana, in Radio Monteceneri, si conserva una testimonianza preziosa che ci riporta proprio a quegli anni pionieristici. E siamo nel 1956. Allora cosa stava succedendo? La RSI, Radio Monteceneri, stava sviluppando il suo secondo programma e si cominciava a parlare delle onde ultracorte. Quindi una novità tecnica che cambierà per sempre il modo di ascoltare la radio. Ho trovato questa intervista dell'11 dicembre di quell'anno, del 56 appunto, con l'allora direttore della RSI, Stelio Mono, che racconta il senso di questa evoluzione. Quindi nuove possibilità, una qualità sonora diversa, quindi un ascolto diverso e appunto un rapporto più diretto con chi ascolta.
Sono in sostanza quelli enunciati nell'introduzione. Una migliore ricezione, esente dai disturbi, una maggiore fedeltà di suono. Cose queste caratteristiche alla propagazione delle onde ultracorte. D'altro canto bisogna avvertire che le onde ultracorte si propagano non oltre l'orizzonte. Il raggio d'ascolto, cioè in buone condizioni, è limitato a una cinquantina di chilometri dall'emettore, analogamente a quanto avviene per la televisione. La fedeltà alla quale ho accennato presenta indiscutibili vantaggi, soprattutto per l'ascolto di programmi musicali. Nella Svizzera italiana, a far data dal pomeriggio del 16 dicembre, il secondo programma verrà diffuso dall'emettore del Monteceneri, Monteceneri Seconda, per distinguerla dalla prima, che è destinata alla diffusione normale su onda media. L'anno prossimo poi entrerà in funzione un altro emettore sul San Salvatore.
E come verrà formato il secondo programma?
Il secondo programma, fino a nuovo avviso, verrà diffuso soltanto per 2 ore giornaliere all'incirca, di sera tra le 8 e le 10. Vi sarà una trasmissione anche nel pomeriggio della domenica per altre 2 ore. Il secondo programma dovrà essere contrapposto al primo, contrasto dunque fra i due, con prevalenza di programmi musicali sul secondo. Per il momento non si può stabilire uno schema rigido, si dovranno attendere le esperienze, i giudizi degli ascoltatori, si dovranno valutare infine le spese. Un assetto definitivo non potrà intervenire prima di 2 anni circa di esperienze tecniche, artistiche e finanziarie.
Si possono avere anticipazioni su quello che sarà il contenuto del secondo programma?
Quello che per il momento posso dire è che il secondo programma non sarà composto di nuovi programmi. Le condizioni finanziarie della radio svizzera e soprattutto quelle di Monteceneri non permettono assolutamente di aumentare la produzione, almeno per ora. Il secondo programma riprenderà o anticiperà le produzioni normali, inserendole armonicamente in una presentazione probabilmente diversa. Attingerà anche, col tempo, ai programmi degli altri emettori nazionali attraverso scambi possibilmente regolari. Comunque non consisterà in una rete autonoma e completa come avviene ad esempio in Italia. La Svizzera diffonde già 3 programmi nelle 3 lingue ufficiali. È difficilmente concepibile che vi siano mezzi bastevoli per produrne 6.
Ed era 1956, qui la RSI stava sviluppando il suo secondo programma e quindi si cominciava a parlare delle onde ultracorte, una novità tecnica che cambierà per sempre il nostro il modo di ascoltare la radio. La voce era quella dell'allora direttore Stelio Mono.
Mere uscita dentro un bar, ho sentito un jukebox che suonava. E nei sogni di bambino la chitarra era una spada, chi non ci credeva era un pirata. E la voglia di cantare, e la voglia di volare, forse mi è venuta proprio allora. Forse è stata una pazzia, però è l'unica maniera di dire sempre quello che mi va. Non potrò mai diventare direttore generale delle poste o delle ferrovie. Non potrò mai far carriera nel giornale della sera, anche perché finirei in galera. Mai nessuno mi darà il suo voto per parlare o per decidere del suo futuro. Gente poco seria di cui non ci si può fidare. Guarda invece che scienziati, che dottori, che avvocati, che folla di ministri e deputati. Pensa che in questo momento, proprio mentre io sto cantando, stanno seriamente lavorando. Per i dubbi e le domande che ti assillano la mente, va da loro e non ti preoccupare. Sono a tua disposizione e sempre senza esitazione loro ti risponderanno.
Io di risposte non ne ho. Io faccio solo rock and roll.
Se vi conviene, bene.
Io più di tanto non posso fare.
Gli impressari di partito mi hanno fatto un'altra e hanno detto che finisce male. Se non vado pure io al raduno generale
della grande festa nazionale.
Hanno detto che non posso rifiutarmi proprio adesso, che anche a loro devo il mio successo. Che son pazzo ed incosciente, sono un irriconoscente, un sovversivo, un mezzo criminale. Ma che ci volete fare? Non vi sembrerò normale, ma è l'istinto che mi fa volare. Non c'è gioco né finzione, perché l'unica illusione è quella della realtà, della ragione. Però a quelli in malafede, sempre a caccia delle streghe, dico no, non è una cosa seria. E così è se vi pare, ma lasciatemi sfogare, non mettetemi alle strette, o con quanto fiato in gola, vi urlerò, non c'è paura, ma che politica, che cultura, sono solo canzonette, non mettetemi alle strette, sono solo canzonette.
Ascoltare Edoardo Bennato ci mette sempre di buon umore, sono contenta che sia la canzone conclusiva che chiude questa settimana di tracce che oggi ha ricordato, anzi ha celebrato la giornata mondiale dell'ascolto prevista domani con questa puntata, sì, speciale. Abbiamo attraversato momenti chiave della storia radiofonica e sociale. Voglio ricordarvi che dopo la pagina informativa delle 15, Loriana Sertoni in Passaggi si occuperà sempre di ascolto, di telefono amico con degli ospiti in studio. Io vi saluto e vi auguro un buon fine settimana, una buona continuazione. Vi abbraccio.
Tracce.